Buongiorno, eccoci qui con Rossana Ricursi che ci racconterà la sua vicenda giovanile e i percorsi culturali, politici e anche un po' personali che ha attraversato nel corso degli anni, diciamo così, dell'adolescenza e della
Completamente.
gioventù. Rossana, la prima cosa che ti chiederei è di presentarti.
Sì, allora comincio con la data di nascita e il luogo perché per me sono importanti. Sono nata il 19 aprile del 1956 a Napoli perché mia madre era una salinara di terza generazione, la famiglia di mamma, i Ronchi provenivano da Giovinazzo e mio padre era napoletano. E queste due cose sono importanti sia per il mio rapporto personale con questi due mondi che si incontrano, perché quando i genitori non hanno la stessa provenienza, anche se siamo meridionali ed erano vicini, in realtà sono sempre due mondi a confronto. Ed è un arricchimento, non è mai.
Quindi tuo papà era urbano, di
Papà
Napoli
era
proprio.
urbano, addirittura di una città, mi ha sempre fatto ridere questo di mio padre. In cui quando lui era giovane, papà era del 21, quando lui era giovane, in una città così disordinata si camminava, i pedoni avevano il senso di marcia, destra quelli che andavano e sinistra quelli che tornavano. Mi faceva tanto ridere questo fatto che mio padre ricordava. E poi era un uomo pieno di interessi,
Ma perché
papà
stava a Margherita da
aveva. Perché
Napoli?
allora aveva vinto un concorso in Salina. Quindi ha lavorato in Salina ed è stato destinato a Margherita di Savoia. Qui conobbe mia madre e si sposarono. E papà, stranamente, già uno dei professori, quando lui viene a
Qua c'è
Margherita,
un'interferenza di Maria, della sorella. Quando vuole intervenire Maria lo fa,
quando lui viene a
tranquillamente.
Margherita, Mario Tozzi, il dottor Mario Tozzi, a quell'epoca era una persona, insomma, che aveva una certa posizione nella nostra società, non solo perché è medico, ma fu uno dei fondatori, credo, della sezione locale della Democrazia
Esatto.
Cristiana. Mio padre era stato alunno di un suo fratello a Napoli, che era ingegnere e insegnava matematica nella sua classe. Quindi aveva già avuto un approccio, guarda come si chiudono i cerchi. E conosceva benissimo la famiglia, conosceva benissimo come alunno, intendiamoci, non è che era stato introdotto. E stavo dicendo che c'è, ecco, la gioventù di mio padre ruota intorno alla musica. Mio padre era il quarto di cinque maschi, cinque padre macchinista, ferroviario, antifascista, socialista, mentre tutta la famiglia della madre erano proprio comunisti, ma di quelli convinti che l'Unione Sovietica fosse un paradiso, infatti, cioè proprio impegnati di questo tipo, mentre la famiglia di mia madre erano liberali, erano sostenitori di Cassandro, Michele Cassandro, di Barletta, liberali. Ma fortemente antifascisti, mio padre, mio nonno Vincenzo, il papà di mamma, mi ricordo che tutte le volte che veniva, non so se tu lo ricordi, sei più giovane di me, veniva, c'era un barbiere a Margherita che era anche un infermiere che faceva le siringhe.
Antenore.
Ok? Allora quello lì era un fascista convinto. Quando veniva qui in tabaccheria o comunque veniva per fare le siringhe a nonno, batteva i tacchi, allungava il braccio e diceva a noi, no? E questo era stato un reduce di quelli tornati dall'Unione Sovietica, cioè una di quelle cose tragiche. Mio nonno appena alzò il braccio, guarda, non so come si fermasse, non lo menasse. C'erano questi due ambienti e ti dicevo, una forte passione per la musica lirica nella famiglia di mia madre, appunto tale per un fatto di età, che Beniamino Gigli in casa di mio padre era chiamato Beniamino. E non so come non gli fecero un altarino, cioè proprio questi livelli proprio di passione. Poi papà aveva tanti ricordi di Raffaele Viviani, i detti di papà, gli intercalari, venivano tutti dal teatro di Raffaele Viviani, che era un teatro
Popolare.
plebeo, popolare, ma per molti versi una sorta di opera di tre soldi. Perché tutto l'impasto musicale di Viviani non ha niente a che fare con la musica napoletana che noi conosciamo, erano piuttosto delle musiche che rappresentavano il personaggio, e lui era un melòrogo praticamente, e Ebbene, tutti questi detti di mio padre io me li sono risentiti negli orecchi quando, per esempio, uno che vedeva l'opera dei pupi.
Lui e zio Corrando facevano
i lui, l'ultimo dei fratelli, andavano al San Carlo come comparse.
La Margherita?
No, loro vivevano in Napoli, finché hanno vissuto lì.
Cantavano in casa.
Cantavano in casa. E soprattutto lui ha frequentato anche, perché non mi ricordo in quel luogo di Napoli, penso verso la Marina, c'era un teatro sul tipo dei pupi, sul tipo di quelli siciliani, dove si rappresentava la chanson de Roland, in napoletano, piena di battute scurrili. E loro erano i passatempi, erano questi, oltre che il calcio, naturalmente, cioè, e anche questa passione me l'ha tramandata.
Tu e Maria, tua sorella, siete vissuti in un ambiente, diciamo così, borghese, però ricco di interessi culturali, soprattutto legati alla città d'origine di tuo papà.
Ma anche mamma. Allora, l'osservazione che vorrei fare è questa. Innanzitutto mia madre parlava il napoletano come se fosse napoletano, perché amava la cultura napoletana, la cucina napoletana. Però io penso che la musica napoletana sia stata, fino a alcuni anni fa, la coinè del meridione. Io mi ricordo quando le feste dei pescatori venivano in Otranto, erano invitati i cantanti napoletani, perché rappresentava questo collante, o comunque ci si riconosce, oggi ci sono neomelodici che noi forse snobbiamo, però derivano da quello.
Sì,
e non è più una musica, diciamo, che fa da collante, ci sono altri.
Ma il contesto familiare in cui siete cresciuti è stato un contesto autoritario, liberale, bigotto?
Allora,
per dire, tanti qui hanno attraversato l'esperienza della chiesa, dell'oratorio. Ecco, voi.
Noi no, non sono fatto nemmeno il catechismo, ma non è un segno, non era un indice di apertura. I miei genitori erano spaventati dai pericoli in genere, li vedevano dappertutto e quindi ti compravano la bicicletta, però non la potevi usare. Tutto ciò che era gruppo chiuso a loro non piaceva. Capito com'era? Erano molto austeri, quindi io ho vissuto di proibizioni e di divieti, però anche di confronti. E diciamo che comunque non ha spezzato il mio interesse, forse precoce, per le questioni del mondo. E sai perché dico precoce? Perché sia io che Maria, forse lei di più perché mia sorella ha 2 anni più di me, io mi ricordo perfettamente l'assassinio di Kennedy, non solo perché leggevo, papà prendeva ogni giorno il quotidiano, il giornale lo prendeva ogni giorno, io lo sfogliavo, vedevo tutto, guardavo tutto, non mi equilibri non mi sono mai stati proibiti né controllati. Io mi ricordo quando è morto Giovanni XXIII, quando è morto Kennedy, perché i commenti di mio nonno con altri vecchi della sua età, e Maria se lo ricorda più di me, furono che sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Adesso non so collocare se è stato quando è morto Kennedy o quando ci fu l'incidente della Belle dei Porci.
Con Cuba,
ecco, lei si ricorda meglio. Quindi c'era, ecco, e questa è la bellezza di vivere con gli adulti, ma con gli adulti che hanno, ecco, che non hanno un po' di,
cioè,
di partecipazione, che hanno
in
una coscienza sociale, c'è una partecipazione. Ecco, questo okay. Voglio dire. Per cui anche alle medie, anche se ero molto controllata dai miei genitori, però sviluppavo una critica circa i metodi didattici, ma non critica oppositiva, però mi facevo una mia idea di quelle che erano le differenze tra insegnanti, alcuni. Io capivo che c'era del classismo nelle loro scelte. Lo capivo confusamente, ma lo capivo.
Okay.
Per esempio, mi indignava vedere le compagne che scrivevano male messe alla berlina, perché i temi venivano dopo la correzione dei temi, si leggeva, non so perché, i migliori e i peggiori. I peggiori erano una serie di strafalcioni di bambine che non parlavano l'italiano, e questa cosa mi indignava grandemente, questo me lo ricordo. Ho avuto sempre un senso di ingiustizia forte, che poi è maturato con delle scelte, cioè, voglio dire, ha influenzato le scelte politiche, però la prima istanza era quello di ritenere ingiusto e indecente che si mettesse alla berlina una persona che non parlava l'italiano perché non si parlava in casa. Io avevo all'elementare una compagna di classe che il lunedì mattina dormiva sul banco con le unghiette tutte sporche di terra, ma non perché fosse sporca, perché sai, quando la terra penetra è difficile che andava la domenica in campagna con i genitori. E non era la mia realtà, capisci?
Sì, non si può
ridere di una bambina. Mia madre mi andava a pigliare il pane fresco la mattina per farmi fare la zuppa di latte col pane fresco. Questa bambina lavorava la mattina della domenica.
Sì, non si
possono fare queste cose.
E hai già anticipato un passaggio che stavo lì per chiederti, perché tra un po' arriviamo, ti chiederò di descrivere il tuo percorso di autonomia intellettuale, le scelte che poi hai fatto nel corso degli anni della giovinezza. Però prima volevo che ti soffermassi, dopo aver parlato dell'ambiente familiare, del paese.
Allora, il paese per me è stato all'inizio un piccolo teatro dove c'erano tanti personaggi. Mi piaceva il fatto che fosse un microcosmo, che poi mia nonna aveva la tabaccheria, e qui si veniva a passare un po' di tempo gli anziani. A me i vecchi sono sempre piaciuti, noi abbiamo vissuto con nonno, avevamo i vecchi a Napoli, quando io passavo tutte le vacanze di Natale a Napoli, e in casa di mia nonna c'erano tre fratelli che vivevano con lei, una sorella e due fratelli. A me i vecchi mi sono sempre piaciuti perché mi piacevano le storie, quello che raccontavano. E quindi c'era questo piccolo cosmo fatto di... allora c'era di Corato, aveva l'ufficio di fronte, non so se te lo ricordi.
Knecht,
quando veniva, io poi stavo dietro il bancone, mi piaceva servire, fare i conti, e lui mi provocava sempre perché mi chiamava apposta Rosa Spina, Rosalba, faceva finta di non ricordarsi il mio nome, io riuscivo a farmi arrabbiare. Cioè era un mondo fatto di... Ecco, di molte persone che venivano e raccontavano. C'era il padre del professor Di Pace, Tonino, e che era un affabulatore, veniva e raccontava i romanzi che leggeva e veniva in tabaccheria e li raccontava, li sceneggiava, era così incredibile. Oppure c'era un altro amico di nonno che si chiamava Ruggero D'Argenio, non so se l'inventasse, perché una volta raccontò di un asino che aveva messo in una giara la testa per bere e poi non riusciva più a tirarla fuori, avevano dovuto rompere la giara e lui era rimasto con, sai,
l'anello,
il bordo appeso al corpo. Mi sembrava un racconto di Pirandello, no? Cioè, era questo il piccolo universo. E poi questi rapporti così saldi, nonno ha avuto degli amici fraterni. Mi ricordo che una volta uno di questi, non lo cito, che aveva bisogno di denaro, nonno non comprò il tabacco perché allora bisognava anticipare il denaro per comprare il tabacco. Fece brevemente i conti che andava bene quello che aveva, gli ha dato i soldi con una stretta di mano. E questa, ed era amico anche, tu ricordi la fotografa e pittrice Riparta Giorgio?
Sì.
Suo marito Giovanni, che era il proprietario del piccolo teatro Cella, era un amico fraterno di mio.
Avevano un negozio di articoli anche per barbieri, perché lui andava a comprare l'allume.
Ah, questo non me lo ricordo. Mi ricordo che lì aveva uno studio tra il fotografico
e il pittorico.
Era una persona con i pantaloni, fumava, una donna, diciamo, evoluta, e quelle cose poi mi piacevano. E lui era ciclista. E nonno lo accompagnava in tutte queste gare paesane, strapaesane, cioè, rischiando anche a volte di essere menato. Cioè c'era un rapporto sincero, forte, di amicizia che io ho visto tra la mia famiglia e molte famiglie margheritane, che fa parte di quel mondo, credo che poi si sia perso, non lo so. C'era.
Okay. Va bene. Allora, Rossana, il contesto familiare, il contesto paesano, di cui hai rimarcato alcuni aspetti, non ultimo quello delle ingiustizie sociali,
sì,
di cui parlavi prima,
no, è
eccetera,
stata una costante.
Che ti succede dai 14 anni in su?
Ecco, allora mi succede che, per esempio, io seguo con grande attenzione i fatti della Cecoslovacchia, che non potevo capire
1968.
Mai. E tanto è vero che quando muore Jan Palach, e per me è una figura incredibile, cioè perché è uno che rinuncia alla vita se la vita non se la vita non contiene la libertà e l'autodeterminazione, non vale la pena viverla.
Spiega velocissimamente Cecoslovacchia e Jan Palach.
Allora, la Repubblica, che non esiste più adesso, c'è la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, è una delle creazioni del secondo dopoguerra, no? o anche nel primo dopoguerra era nata la Cecoslovacchia, sì. E subì, allora, Dubček e Svoboda, ti ricordi che c'era una cantilena, provano a instaurare quello che i giornali chiamarono un socialismo dal volto umano, cioè di liberalizzare la società e uscire dal giogo pesante dell'Unione Sovietica, ma provocarono, dopo una illusione, provocarono una invasione, come avvenne nel 1956, cioè voglio dire, quando i paesi del patto di Varsavia, i paesi della sfera sovietica, non si allineavano, la reazione era quella di invaderli. E all'invasione reagirono, questo ragazzo aveva credo 20-21 anni, era un ragazzo che veniva dalla provincia, immagino, credo che fosse praghese, e insieme ad altri suoi coetanei tirarono a sorte chi di loro avrebbe dovuto per protesta bruciarsi, e lui fu il primo e lo ritenne un onore. Lui si chiamava prima torcia umana, seconda dell'ordine di sorteggio. Credo che l'avessero derivato, scusa.
Vai, vai.
Capito chi è? Pasquale.
Credo che l'avessero derivato dai Bonzi, dai monaci.
Sì, dai
credo,
monaci birmani.
I birmani furono quelli forse che per prima protestarono.
C'è una forma di protesta contro.
Lui si diede fuoco in piazza San Venceslao, non morì subito. L'Unione Sovietica immediatamente si impossessò della storia e cercò di farla passare per un suicidio, mentre il ragazzo sopravvisse qualche giorno ed ebbe la forza di chiarire che non era un suicidio, era una protesta.
E quindi questo fu, come dire,
per me è stato
un gesto
sconvolgente.
Di lotta contro l'autoritarismo.
Sì, sì. E poi di non si può vivere, la vita non è esistenza. La vita è fatta di relazioni e di valori. Se non c'è una, come dire, un margine per viverla in questo modo, io non l'ho ritenuto né un gesto vigliacco, l'ho ritenuto un gesto incredibile.
E no? Questo a una ragazzina...
A me ha fatto impressione, al punto tale che quando più grande sono andata a Praga, per fortuna prima della russa, io sono andata in piazza San Venceslao, dove non c'era, quando ci sono stata io, nessun ricordo. Oggi penso che forse hanno messo qualcosa, non c'era nessun ricordo di Jan Palach. Sapevo che, perché io avevo seguito la vicenda, che si era dato fuoco davanti al Museo Nazionale, quindi diciamo che in maniera confusa ho creduto che quello fosse il luogo, ma non c'era un punto. Ma io mi ricordo che subito dopo il suo seppellimento fu spostata la tomba.
Sì.
Per evitare che ci fosse il pellegrinaggio,
sì, esatto.
E ciò nonostante i funerali furono seguiti. Non
quindi,
so se tu hai visto le foto.
No, assolutamente.
Cosa importante.
No, ma la cosa che, come dire, interessa rilevare è una ragazzina di 14 anni che vive in un paesino più o meno sperduto del sud Italia nel 1968, che, come dire, subisce, ma il termine non so se è quello giusto, l'influenza del gesto di un ragazzo compiuta a 1500-2000
km di distanza. Fa parte della tua, diciamo, del tuo istinto, che non era ancora formazione. Però io ho avuto la fortuna, in un paesino così piccolo, di incontrare altre persone che avevano gli stessi interessi. Che forse se fossi stata l'unica, sarebbe stato poi probabilmente facile pensare che sei tu che certe cose, c'è cioè una specie di esaltazione. Per esempio con Luisa Carli ho condiviso molte di queste convinzioni, di queste, e piano piano mi hanno portato a fare delle scelte. Tornando tu all'inizio, oddio mio, all'inizio hai parlato di formazione. Hai parlato di formazione. Io, per esempio, credo, non lo so, però tu forse hai dei dati più importanti dei miei, credo, mi sono molto formata sui romanzi. Non credo che ci siano ancora generazioni che si formano sui romanzi.
Qualcuno legge.
Qualcuno. No, ma proprio ho letto in maniera proprio.
Fai qualche nome e cognome?
Vabbè.
Di romanzieri, di romanzi, qualche.
Io.
Ti è difficile.
No, non è che. Voglio dire, come dice Paolo Nori, sanguina ancora. Dostoevsky va letto a 17-18 anni, è vero, 16-17 anni, se ti leggi Dostoevsky tocca per sempre. Però io poi l'ho riletto nel tempo perché volevo capire Dostoevsky. Tra gli italiani sono stata innamorata di Silone, moltissimo, moltissimo. E anche di molte scrittrici, diciamo. Tu hai letto Maria Zeff? No. Di Paola Drigo, che è bellissimo, c'è anche un film molto bello ricavato. Ci sono, ho letto molto, molto in romanzi inglesi e russi, moltissimo, Tolstoi, Dostoevsky, vabbè.
Quindi è, come dire, la narrativa che ti ha avvicinato un po' alle problematiche del mondo.
Non lo so, forse perché io da bambina anche leggevo.
Ok.
Sì.
Barletta? Com'è? È stata importante?
Barletta è stata importante.
Perché hai fatto le scuole?
Ho fatto liceo a Barletta, sì. No, c'è un altro passaggio importante, sì. Però ero già a Barletta. Barletta è stata importante, ma non la mia classe. La mia classe era una classe femminile, è un po' conformista. Non è stata la classe che ha risvegliato, tranne che con Cristina Capuzzo. Ti faccio vedere le foto di noi che siamo state... però sono pessime. Ecco, sono con Cristina, credo che le foto siano arrivate per il fatto che c'era un innamorato di Cristina, che faceva, che nessuno, dove protestiamo contro il fermo di polizia, e c'è la mia classe, ma della mia classe siamo 4-5 persone, il resto erano ragazzine della buona borghesia, anche dell'alta borghesia barlettana. Me ne fregava niente.
Ah, Rossati, perché tu dicevi, se avessi condiviso, se non avessi condiviso, avessi vissuto da sola l'emozione della vicenda cecoslovacca, ok.
No, invece l'emozione avuto... sarebbe stata la stessa, il riscontro sarebbe stato okay. Che lo senti solo tu. Io quando sento una cosa da sola non è che mi reputo, siccome okay. Sono eccezionale.
No, e invece hai avuto, diciamo così, questa fortuna sì. Di poterlo condividere, e facevi il nome di Luisa.
Sì, ma, Luisa mi ricordo.
Ma poi eravate, cioè tu eri inserita in un gruppo di relazioni
qui
amicali.
Queste sono, vedi, no, fermo di polizia, e questi sono, questa è la mia classe, 5-6 persone.
Ok, una manifestazione a Barletta.
Sì, a Barletta. Ho diverse foto, sono pessime, però Cristina l'originale.
Ah, ok.
Quindi si può ricavare.
Quindi Barletta mi ha dato queste occasioni, c'era la possibilità, non nella mia classe però. Però un altro momento di svolta è quando c'è il referendum, non momento di svolta, che mi dà forza e mi orienta politicamente, quando c'è il referendum sul divorzio.
1974.
E a Margherita venne Don Marco Micella.
Mamma hanno votato. Pur stando,
sì, sì.
Hanno votato, hanno perché votato. Vedevano situazioni...
No, ma infatti il ragionamento che si faceva in famiglia corrispondeva, per ogni tanto c'era corrispondenza, c'era Don Marco Biceglia, venne qui, spieghiamo anche che è Don Marco Biceglia, che ha fatto un percorso molto particolare, poi è stato uno dei fondatori dell'Arcigay, poi è stato spretato, poi è ritornato nella chiesa. Margherita, tu ci sei stato quella sera...
Certo.
All'Adriatico e che c'era tutta Pienici. Margherita, io mi ricordo alcune insegnanti che se ne andarono sdegnate, lasciarono, per me proprio un
era
momento.
Un prete che si era espresso
a favore
della legge che permetteva
incredibile, no? Ma per me è stato poi fondamentale, perché il discorso, ecco, diciamo che c'è una continuità con quello che sentivo prima. Non è divorzio sì o divorzio no, io ero contro il matrimonio, se a me che me ne frega del divorzio, io sono stata sempre contraria al matrimonio, cioè idealmente, era che se tu non prevedi il divorzio, chi non è credente, chi non vuole rimanere legato è obbligato, cioè è il divieto che mi dà fastidio, se la mancanza di possibilità di scegliere, può scegliere chi non vuole divorziare, ma se tu eviti il divorzio, vieti il divorzio, impedisci
a uno di scegliere.
È questo che mi dava a me personalmente mi dava fastidio.
E anche a molti cattolici.
No, è questo, capito? Non è il discorso, è un finto discorso sul divorzio. Io non, queste sono questioni private, personali, morali, come vuoi tu, religiose. Ognuno c'è la sua sfera. Ma è lo stabilire per legge non si divorzia, non si abortisce. Non ci si sposa, non c'è l'utero in affitto, sono queste cose che non vanno bene secondo me. Poi vabbè, la vita ha preso un'altra svolta perché ci sono, perché probabilmente Io credo che al punto in cui siamo rispetto, cioè voglio dire, alle possibilità scientifiche che ci stiamo dando, prima facciamo e poi capiamo. C'è un fare che precede.
Sì, 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 sì.
Adesso è diverso il discorso, è molto complicato e le scelte si devono fare. Ma allora non era così. E quindi io me lo ricordo quel fatto fondamentale. Tanto è vero che poi quando sono andata all'università, che ho fatto a Napoli, e a Napoli la facoltà di giurisprudenza... Ah, Maria... la facoltà di giurisprudenza era una facoltà di destra per definizione, però c'era un collettivo di sinistra e io ci sono subito entrata e mi è piaciuto, c'erano persone in gamba e ho condiviso con loro molte, non erano scelte di chissà che tipo, erano riflessioni all'interno del collettivo su quello che erano gli istituti giuridici. Per esempio, mi ricordo di essere stata come rappresentante di quel collettivo a un convegno di Magistratura Democratica a Napoli nel quale è intervenuta, non so se tu te la ricordi, Graziella, come si chiama? Vallas, che è stata un'avvocatessa cilena imprigionata, torturata, violentata durante la dittatura, poi diciamo liberata, è andata oltre, poi è morta durante un attentato. E quando entrò lei, per me ecco, fu un altro, tutti in piedi, applauso di 15 minuti, lei era reduce, era stata scarcerata da poco, e io mi vergognavo a prendere la parola in un contesto in cui c'era questa donna incredibile per me. Quindi sono state, per esempio, io... Proprio perché stavo in quel collettivo e avevo avuto questa esperienza, ho avuto la fortuna di incontrare Vittorio Foa, che per me è stato un altro grande incontro.
È un artigiano.
Uomo nei confronti dei quali ho avuto un'ammirazione, che poi non solo aveva avuto una vita particolarmente significativa e impegnativa, ma era un uomo e questo approccio dolce, dialogante.
Ma quindi mi sembra di capire, Rossana, che l'esperienza napoletana, dove tu hai studiato, è stata un'esperienza altrettanto forse più arricchente.
Sì, certo, perché era una città.
Ok, ma...
Poi devi considerare, interrompo, tu devi considerare quando io sono stata all'università c'era la mensa dei bambini proletari, che non so se sai cos'è. È stata un'istituzione che è durata forse fino agli anni Ottanta, nella quale si... era detta mensa dei bambini proletari, nei quali venivano i bambini dei quartieri, quelli che lasciano la scuola non solo a mangiare ma a fare il dopo scuola. Quindi c'erano disoccupati organizzati, perché Napoli questo ha di bello, queste contraddizioni continue, no? La crudeltà e la solidarietà, che è una città anche crudele, ma anche nella disposizione architettonica, ci sono i bassi vicino ai palazzi signorili. È proprio una città piena di contraddizioni. A me piacciono le contraddizioni. A me le città che sembrano, Parigi è bellissima, ma sembra costruita a tavolino, no? E non hai idea di cosa ci sia oltre quella bellezza. Devi andare forse nelle banlieue. Invece Napoli è tutto, offre tutto come presepe. Ecco perché ti dico che anche l'esperienza musicale vissuta a Napoli, per me la musica è sempre stata importante. Era una delle valvole di sfogo quando ero ragazza a Margherita e l'orizzonte si faceva stretto.
Insisti su questo passaggio?
Che
musica come valvola di sfogo,
sì,
e orizzonte stretto.
L'orizzonte era oppressivo, perché Margherita non offriva niente, però per fortuna c'era Barletta, si andava al cinema a Barletta, però certe volte proprio era chiusa la realtà. Per me la musica è stata...
Ma chiusa nel senso degli stimoli o nel senso degli impedimenti?
Chiusa di stimoli, gli impedimenti era la mia famiglia che li poneva.
Ma hai avuto problemi?
Come?
Con la tua famiglia hai avuto scontri?
Sì, 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 sì. Ma forse è per questo che sono convinta che si cresce nello scontro. Io sono convinta che la vita bisogna viverla anche come conflitto.
Certo. Ma ti impedivano, per esempio, non volevano che andassi a Napoli a studiare?
No, 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 ma io erano strani, su queste cose no.
Però, come dire...
Però non devi frequentare, ti metti nei guai.
Ah, ok, ok, vabbè. E quindi, come dire, tu soffrivi...
Sì, molto, io da ragazzo ho
sofferto molto. ...le ristrettezze culturali del paese, diciamo così.
Sì, ma, diciamo, soffrivo la famiglia, ho sofferto molto, sono un adolescente che ha sofferto. Però siccome ogni tanto c'era un amico a cui piaceva lo stesso gruppo musicale, l'amico con le stesse idee politiche, l'amicizia per me è fondamentale, quindi io avrei potuto avere una sponda, ma erano le proibizioni della famiglia che valevano di più. Poi il paese è piccolo, non potevo pretendere di più. E poi per certi versi in città tu riscopri che... E nel paese vissuto in questa maniera che ti formi, in realtà io devo dire che è stata una formazione.
La musica.
E la musica innanzitutto era una specie di setta, perché anche per comprare un LP io aspettavo sempre perché Cassatella, Barletta, non aveva chissà quale scelta. Però quando io andavo a Napoli, stavamo tutte le vacanze di Natale, stavamo più di 20 giorni a Napoli, cominciavo a comprarmi tutti gli LP. E gli LP si scambiavano a quell'epoca, non so se tu ne avevi uno che valeva molto. Li scambiavo con Vincenzo Perrone, con Pinuccio Russo, che erano con Nunzio Ballarino, avevano una discografia enorme in casa. E però è stato per me, per esempio Woodstock, il fatto che ne sentivo sempre parlare, vedevo le foto, ma io l'ho visto 10 anni dopo Woodstock.
Ma quindi concretamente, ma per esempio il consumo di musica era individuale o vi mettevate in gruppo insieme ad ascoltare collettivamente?
No, ad ascoltarla no, da soli, anche se, guarda che strano, l'altro giorno incontro Pino Del Vecchio, detto Puccio, e io andavo a fare inglese da sua madre, no? E lui mi ha detto, lo sai che l'altro ieri parlavamo di te, che tu eri venuta a fare l'inglese, avevi detto a mia madre che avevi un sacco di compiti da fare per il giorno dopo. Quindi mia madre si è preparata e tu arrivi con The Dark Side of the Moon e dici adesso dobbiamo ascoltare questa, e mia madre, l'abbiamo ascoltato tutto, e mia madre che diceva guarda questa, che avevi un sacco di compiti.
Che non musica me lo ascoltavi?
Allora io rock soprattutto, e il rock è uno di quegli elementi che è antico, è moderno e immortale, se ci pensi.
Che immagino ti ha avvicinato all'Europa.
E all'America.
All'America.
Poi mi piacevano molto, e anche America come Canada, perché voglio dire, Neil Young è canadese, Leonard Cohen è canadese, Polanca, il nostro Polanca, è canadese. Guarda che la musica canadese, io ho una passione per Neil Young, è grandissima. No, il rock, forse perché era un elemento di... conteneva la trasgressione.
Io perché penso dici un fenomeno musicale antico e moderno?
Perché nasce negli anni 50, ma c'ha tante ramificazioni, non muore mai il rock. Il rock non muore, si rinnova, ma ciò che non muore, per non morire ti devi rinnovare, e questo vale per la musica napoletana, perché ha un patrimonio, e torno alla musica napoletana, c'è un patrimonio immenso, immenso, però alla fine c'è stato Pino Daniele, c'è stata Napoli Centrale,
James,
capisci
Cinesi,
cosa voglio dire? I Posse, Raiz, perché si rinnova, se non ti rinnovi muori o diventi una cariatide, una mummia.
Beh, allora se hai interrotto sto ragionamento dobbiamo parlare della Gatta Cenerentola.
Della Gatta Cenerentola, che per me fu... Allora io la vedo nel 76, o no, credo di sì. Perché andò prima a andò prima a Spoleto, no? fu presentata a Spoleto. Lo stesso anno fu presentata a San Ferdinando nel teatro, non so se tutti sanno che è il teatro di Edoardo, dove io ho visto Edoardo, e fu presentata lì. E me è stata...
Due parole, spiega che cos'è questa Gatta Cenerentola.
La Gatta Cenerentola è una delle 50 favole scritte da Basile nel 1600, alla fine del 1600, ed è un libro che rappresenta il format di tutte le favole, con la Gatta Cenerentola che è una variante di quella che conosciamo di più, perché la cosa incredibile è che questa gatta è anche Cenerentola. È incredibile. Poi ce ne sono sempre in Campania delle varianti numerose in cui muore in un certo modo la madre o non muore in un certo modo la madre, ed è per tornare a quell'elemento che ti dicevo prima, cioè che la musica vera produce non delle copie, ma delle rielaborazioni. Le varianti sono moltissime. E fu, anche perché io l'ho vista con Peppe Barra, l'ho rivista poi a distanza di anni, ho visto con Peppe Barra, con la nuova compagnia di canto popolare, perché Roberto De Simone ha fatto questa cosa incredibile. E io in quel momento ho capito cos'era la tradizione, quanto vale avere una tradizione, quanto quindi comunica con il presente e con le scelte del futuro, perché è in strada.
Quindi diciamo così, ti nutrivi di vari contributi culturali che poi sono diventati anche comportamenti politici, scelte politiche,
sì,
la
però
letteratura,
era tipico di
Europa.
Quegli anni, perché okay, io credo che la musica...
Ma quello che volevo chiederti, poi tu sei andato a Napoli e fai l'università, però non hai mai rotto i rapporti con Margherita?
No, no.
Cioè, in che misura, forse hai già risposto, vabbè, però in che misura quello che hai imparato a Napoli, Vittorio Foa, la vittima delle persecuzioni del fascismo cileno di cui parlavi prima, in che misura quella esperienza là poi ha avuto delle ricadute su Margherita?
Ma no, io penso che sono in un momento di chiusura, invece, in un momento di ripensamento circa la capacità di cambiare le cose che ha avuto quella diciottenne, ma quasi tutti i diciottenni, cioè credo che non siamo riusciti a cambiare granché, siamo poco presenti anche adesso nel dibattito politico, credo. E a livello personale mi è servita a rimanere la diciottenne di allora, perché io leggo le stesse cose che leggevo allora, sento la stessa musica, però non serve a niente.
Ma in quegli anni hai fatto delle scelte anche più direttamente politiche? Negli anni 70, che erano un po' il frutto di questi tuoi interessi, di questa tua voglia di trasgressione?
Di impegno?
Sì.
Impegno sì, perché io credo nell'impegno quotidiano. Per esempio, finché ho fatto l'avvocato facevo delle scelte che erano quelle di, non lo so se dipendeva dalla persona, di dare dei suggerimenti ai clienti che non fossero i suggerimenti di acquiescenza alla legislazione vigente. Cioè voglio dire, tu per cambiare le cose le puoi cambiare anche scegliendo di fare un processo che finisce male. No? Non so se sono stata chiara.
Chiarissimo.
Che se no non si rompe, no? Bisogna far deflagrare la ipocrisia di certi istituti giuridici e guardare oltre, non essere acquiescenti. E quando ho fatto l'insegnante, senza mai manipolare i ragazzi, spero di non esserci, di esserci riuscita a non manipolarli, perché i ragazzi poi a un certo punto chiedevano: cosa votiamo? Questo lo devi chiedere a me. Da questo mi sono sempre tenuta molto alla larga. Tant'è vero che i miei ragazzi pensavano che fossi di destra perché ero puntuale. Tu pensa un po'.
L'idea è...
No, però vale a dire che non facevo trapelare. Le mie idee sì, ma di dire... Oppure c'era uno che era convinto che le pellicce fossero illegali. Perché siccome io insistevo di non comprare le cose di... E pellicce alle ragazze, animale che tu fai uccidere, no? Gli allevamenti. Allora loro erano convinti che fossero illegali.
Però diciamo così, l'esperienza culturale e politica maturata la travasavi nella pratica di...
Ma sono le idee che travasavo, capito? Non lo so, forse anche se non avessi avuto un'esperienza politica avrei detto le stesse cose, perché alla fine sono diventate più una forma di ortoprassi, diciamo, no? Che di statuto politico, che poi queste cose le puoi trovare in tante compagini politiche o le trovi nei programmi di tante compagini politiche, non si traducono in nulla.
Ok, va bene. Sei pessimista?
Come?
Cioè, come dire, il bilancio che ricavi
da un punto di vista politico? Allora, per esempio, io... L'ascesa, l'avvento di questo governo lo ritengo una dimostrazione che la democrazia... No, la ritengo, sì, però la ritengo anche una vittoria della democrazia. Non so se è per indorarmi la pillola, però ritengo che una persona giovane come la Presidente del Consiglio è cresciuta in democrazia e quindi ha un debito con l'ideologia neofascista, si sente, ogni tanto affiora, però è una persona che se sta lì è perché c'è una vittoria della democrazia, secondo me.
Era quello che diceva Vittorio Foa all'onorevole del Movimento Sociale Pisanò.
Esattamente.
Abbiamo vinto noi e tu sei un senatore e puoi parlare e criticare. Se avessi vinto tu, io stavo in galera.
È così.
Esattamente, sì. Hai detto bene. Forse l'insegnamento di Foa. Che Foa era un ottimista. Foa era un ottimista e credeva che le cose cambiassero a partire da questo tipo di riconoscimento, che la democrazia è importante, ma è importante quando ci sono i democratici. Non è il modello democrazia che può funzionare se non ci sono i democratici, cioè ci sono i democratici.
Sì. Ma tu vedi nella società, e adesso concludiamo con questa domanda più di prospettiva, vedi nel modo in cui funzionano le cose la possibilità di percorsi di liberazione, di emancipazione critica, come quello che è accaduto a te?
Ma credo che sia più difficile, perché io ho notato in molte persone che conosco, e non sono giovani, sono della mia età, che le convinzioni diventano, vabbè, non parlo manco delle convinzioni di queste persone perché non voglio rendere, è una critica che sto facendo, non voglio essere maleducata, sono soprattutto il frutto del fanatismo. Cioè io non guardo questo canale, guardo soltanto il canale dove si dicono le cose che corrispondono a quello. Io lo ritengo una cosa sbagliatissima, capisci? Allora manca proprio il dialogo e manca anche il confronto. Ognuno legge soltanto chi gli dà ragione e parla soltanto con chi gli dà ragione, e credo che sia questa una delle cose principalmente negative, così come in famiglia la mancanza di dialogo, perché io ho avuto, poi sono stata un'insegnante, forse questo si è capito, io ho avuto degli alunni cui genitori erano più giovani di me, ma santo cielo, esistevano quando è morto Moro. È possibile che in famiglia non si parli mai? Cioè, per quanto possano essere persone modeste, uno con la sua storia individuale ha attraversato anche la storia con la S maiuscola. Niente, invece quando ti parlavo della mia infanzia, si parlava di queste cose. Nonno aveva fatto la prima guerra mondiale, parlava della prima guerra mondiale.
Sì.
E questo è un altro male, credo, questa mancanza di partecipazione.
Molti bambini a me non conoscevano i nonni, non avevano la fotografia dei nonni.
È proprio...
Però io lo trovo allucinante.
Quindi, diciamo così, quello che Maria...
Manca la famiglia stasera come luogo di incontro, di generazioni.
Cioè, viene a mancare il meccanismo della trasmissione, sì, tra generazioni.
Io credo molto nelle storie, io proprio credo che le storie sono alla fine la storia del mondo, e le storie intersecano la storia. E quindi se non si raccontano le storie è terribile. Non voglio fare un discorso antimodernista, cioè questa è la realtà con la quale ci dobbiamo confrontare, però secondo me dobbiamo insistere su luoghi dove ci siano incontri tra generazioni. Questo progetto è una proposta del genere, è importante, purché si faccia capire che non sono operazioni nostalgiche, non ha niente a che fare con nostos.
Ok.
Niente.
Altro da aggiungere?
No, così. Ho incontrato Luce Irigaray.
Ah.
Però a Bari.
Ce la butti così.
No, e mi è piaciuto tanto a Bari, all'università.
Velocissimamente, chi è Luce Irigaray?
È un'eretica. Allora, diciamo un'eretica, una filosofa eretica, una ecco, eretica contro Freud, nei confronti di Freud, di Lacan, difficile da leggere, però a Bari mi è capitato in un corso di formazione di incontrarla, ha parlato un ottimo italiano, ha tenuto lì la conversazione su temi che allora, penso che fossero gli anni 80, credo, erano diversi, perché lì si è parlato in definitiva di etica pubblica, come in una società piena di culture diverse, religioni diverse, si debba adottare un habitus che sia rispettoso di tutti, quindi la necessità di avere un comportamento sociale, e sia un comportamento nel quale nessuno viene emarginato e nessuno prevale sull'altro. Poi ha parlato anche dell'importanza dell'alimentazione, che è fondamentale, cioè ha avuto un approccio diverso. Io poi lì c'era un banchetto con i libri, andai a comprare un libro, passai da lei per farmi mettere la firma. E lei non metteva le firme così con dediche, prima ti parlava, questo è anche molto bello, mi disse che studi avessi fatto, che cosa facevo, e quindi la dedica fu, diciamo, lei scrisse due righe, non mi ricordo se scrisse a Rossana per festeggiare il primo dei nostri incontri, sperando di rivederci, e non me lo ricordo più. È stato bello l'approccio, ecco, sempre alla, ecco, che mi ricordava Vittorio Foa, cioè non parlo io, chiedo di te.
Bella, va bene. Grazie a Rossana Ricursi, grazie a Maria Ricursi, la sorella, per i suoi interventi pirateschi, diciamo così. Credo che questa intervista sia densissima di elementi di riflessione e ci aiuta a capire che cosa poteva accadere e che cosa in realtà è accaduto a delle ragazze margheritane degli anni 60 e degli anni 70. Grazie ancora.
Grazie a te, Dino.
Mi spegnere. Vabbè, poi Enzo la... Oh, signore.
Non l'hai presa?
No, no.
Non ti
sta continuando a registrare,
non
dico.
Fa niente, sì.